sentito una voce che diceva: ti dovrò mandare in questo mio mondo per portare un po' d'amore sincero, perché in questo mondo l'amore non c'è. Mandami, mandami, perché in questo mondo amore non c'è. Mandami, mandami, perché in questo mondo ha bisogno di te. Perché in questo mondo amore non c'è. Mandami, mandami, perché in questo mondo ha bisogno di te. Poi mi trovo a casa per le strade e guardando i volti strani della gente, angosciati e pieni di grandi paure, tutto questo perché l'amore non c'è. Mandami, mandami, perché in questo mondo amore non c'è. Questo mondo amore non c'è, mandami, mandami, perché questo mondo ha bisogno di te.
Un messaggio importante e istruttivo per ciascuno di noi è il messaggio che segue: una sentinella fedele. È importante capire, questo si applica anche a me, perché anche a me rappresentando ciascuno di noi, perché per esempio io quando sono stata salvata da Gesù non è che credevo che ho qualche chiamata in Cristo, perché non mi credevo buona a nulla. Come posso io essere una sentinella, una evangelizzatrice? Come posso fare io qualcosa di buono nella mia vita? Quindi venivo da un mondo che sempre ti fa non fidarti neanche di te stesso, che non hai niente di buono in te. E allora questo messaggio, una sentinella fedele, si applica a ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha una chiamata di essere sentinella, o è solo per qualche persona speciale con talenti grandi?
Il fratello qui cantava "Manda me".
Sì.
Isaia 6:8. Andrea, Matteo 4:20-22. "Manda me, Signore".
Isaia 6:8. Poi udì la voce del Signore che diceva: "Chi manderò e chi andrà per noi?". Allora io risposi: "Eccomi, manda me".
Isaia risponde a Dio. Isaia vede Dio sul trono. E Dio dal trono gli dice, udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Chi andrà nel nome di Dio? Diceva Dio. E allora io risposi, eccomi, Signore, manda me.
Allora non è Dio che ha scelto Isaia dicendo, tu sei scelto, tu vai nel mio nome?
Dio ha scelto Isaia, che Isaia si presentasse davanti a lui, al suo cospetto, per ricevere questa chiamata. Chi manderò? Mm-hmm. E lo Spirito nel suo cuore, attenzione, lo Spirito Santo ci guida sempre nel giusto, lo Spirito risponde, manda me. Matteo 4:20-22, Andrea, Angela, primo re 19:21.
Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono.
Ti immagini la faccia del padre?
Non molto contento.
Quale padre vede due figli seguire un perfetto forestiero ed è contento? Meno male, mi ha portato via i figli. Come sono contento.
No.
I miei figli hanno abbandonato barca, reti, pesci e padre e madre. E lavoro e carriera e futuro. Come sono contento.
No.
Ma quel padre così forse si è dimenticato di chiudere la bocca. Per seguire chi? E stiamo seguendo Gesù. Gesù? Chi è? Mai sentito? Primo re 19:21, Vecchio Testamento.
Primo re 19:21.
Sì. La chiamata di Eliseo.
Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio. Con la legna dei gioghi dei buoi fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio.
Quindi Elia colpisce Eliseo col suo mantello e lo unge. E allora Eliseo, come reazione, stava arando con un sacco di buoi, 12 buoi, 12 paia di buoi, dice. Si sacrifica con i buoi sugli armenti, sull'aratro che costava più di un trattore di oggi, che arava con 12, quindi stava facendo delle cose veramente speciali. Sacrifica i buoi, l'aratro, e lo seguì e si mise al suo servizio. Quindi trovare la volontà di Dio e mettersi, sottomettersi, ubbidire, umiliarsi, seguire la volontà di Dio. Qualunque sia la nostra vita, se non stiamo facendo qualcosa per la quale sentiamo che vale la pena di morire, stiamo sprecando la nostra vita, stiamo camminando una via incerta, non abbiamo trovato la volontà di Dio, al più presto dobbiamo pregare e digiunare per trovarla, e quando l'abbiamo trovata, seguirla, dovessimo morire. E questo ci darà gioia, pace, serenità, ci sentiremo nella volontà di Dio.
Amen.
Il messaggio di oggi che Gesù mi ha dato si chiama Una sentinella fedele. Ezechiele 3:17-19, abbiamo letto nel corso del programma, lo rileggiamo?
Sì. Ezechiele 3:17-19. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio, ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
Quindi il Signore è abbastanza duro qua. Non è che lui sceglie un profeta e poi dice, ok, adesso tu fa quello che ti pare, sei il mio profeta. Tutto quello che ti senti o che non ti senti va bene perché sei profeta. No, caro. Il profeta deve camminare per la via stretta e diritta, e se sbaglia dovrà rendere conto a Dio del sangue delle persone che cadranno nella fossa, morranno per colpa sua. Leggiamo Giovanni 20:21. è la prima scrittura della lista lì.
Sì, Giovanni 20:21. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
Allora, cerchiamo di ricordarci, questa è una scrittura, diciamo, tema, oltre a Ezechiele 3:17, tema del messaggio di oggi. Ripetere, pace a voi.
Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
Tutti i fratelli che ci seguite, ripetete con noi. Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
Giovanni 20:21.
Perché sta parlando a me, sta parlando a te. Sta parlando a te, fratello, in quella nazione dove ti trovi. Sta parlando a te e sta parlando a me. Attenzione. Come il Padre ha mandato Gesù, attenzione. Gesù manda a te e manda a me. Cerchiamo di capire. Non leggiamo come libro del telefono qua. Quando leggiamo la parola, se non la leggiamo in modo da cambiare la nostra vita, non la stiamo leggendo nel modo giusto. Gesù sta dicendo che ciascuno di noi, salvati, è ora un piccolo Gesù. Siamo il Salvatore. Siamo lo Spirito Santo. Siamo Gesù, piccolini. Piccolini, va bene, piccoli salvatori, piccoli spiriti santi, ma siamo Spirito Santo perché lo abbiamo nel nostro cuore. Non siamo lo Spirito Santo, Trinità, ma siamo lo Spirito Santo perché lo rappresentiamo, lo abbiamo, lo portiamo, egli profetizza attraverso di noi, egli parla attraverso di noi, egli salva attraverso di noi. Gesù sta dicendo che noi siamo tutto questo. Gesù perché? Perché ci manda come il Padre ha mandato Lui. Come ha mandato il Padre a Gesù? Ha mandato pieno di potenza per fare miracoli, risuscitare i morti, vincere il diavolo e conquistare il mondo. Noi siamo chiamati a conquistare il mondo intorno a noi. Gesù è venuto, perché come faremo a conquistare il mondo? Gesù è venuto a portarci tutti i doni dello Spirito necessari e sufficienti per vincere il mondo intorno a noi. A volte forse non ci rendiamo conto di chi siamo veramente. Abbiamo Gesù in noi, chi siamo noi? Sempre tenere un occhio, quando ci guardiamo allo specchio, non guardare noi sgangherati, guardare Gesù, come lo guardiamo. Abbiamo un occhio nel cuore, nell'anima, abbiamo occhi spirituali, con quegli occhi vediamo Gesù. Quando guardiamo noi stessi è importante che vediamo Gesù, e quando evangelizziamo è importante che la gente veda Gesù in noi. Quando evangelizziamo, cosa stiamo dando alla gente quando parliamo di Gesù? Stiamo dando una specie di biglietto di visita di cristiano salvato in Cristo. Ma abbiamo capito cosa c'è scritto su quel biglietto di visita che mostriamo alla gente? Su quel biglietto di visita stampato nella tipografia dello Spirito c'è scritto: uno, nostro stato di famiglia spirituale, chi è nostro padre, madre, eccetera, cioè, nostro padre è Dio, nostra madre c'è una terrena ovviamente, e poi c'è anche una madre spirituale, va bene, quindi abbiamo tutti i diplomi, su questo biglietto da visita ci sono i nostri diplomi, la nostra capacità che Dio ci ha dato nell'atto di nascita spirituale quando siamo nati di nuovo. Li vogliamo leggere?
Sì.
Primo Pietro 2:9, qui c'è il nostro stato di famiglia, il nostro diploma, qui il nostro diploma spirituale, chi veramente siamo. Per favore, attenzione.
Amen.
Concentration.
Primo Pietro 2:9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Cosa dice qua? Siamo una stirpe eletta, quindi basta dire sono un disgraziato, un buon a nulla, un fannullone, un disastro. Eri, fino all'anno scorso, un mese fa, settimana fa, giorno fa, due ore fa, cinque minuti fa, due secondi fa, un secondo fa, sì, eri quel disgraziato, fetente, buon a nulla. Non fare quella faccia, Angela. Fetente vuol dire stinchi,
non è una parola sporca. Io ero buona a nulla, però quella parola non la pensate mai, non ero fetente, ero buona a nulla.
Vuol dire stinky in inglese.
That's ugly.
Is it so bad?
Yeah.
Ok, vabbè, scusa allora. Vabbè, la riprendo indietro.
Okay.
Non siamo fetenti, dice Angela, siamo profumati.
No.
Siamo ok. Siamo, vabbè.
In Cristo sì, profumati con lo Spirito Santo sì.
Ok, vabbè, ti ringrazio perché un predicatore che non accetta correzioni e non vale niente. Devo accettare correzioni.
Grazie.
Allora, posso riprendere da zero?
Sì, sì.
Siamo
sì.
Una stirpe eletta.
Amen.
Un sacerdozio regale.
Amen.
Una gente santa. Quindi non c'è Santa Rita, Santa Maddalena, Santo Bartolomeo, santo, è morto uno, dopo che è morto l'hanno fatto santo. E chi l'ha fatto santo? La Chiesa. E chi gliel'ha detto la Chiesa che deve farlo santo? Cioè quello lì credeva in Gesù, era santo prima che la Chiesa si svegliasse. Siamo santi, siamo un popolo di santi. Il Santo Padre, e la Santa Madre, la Santa Sorella, il Santo Fratello, e il Santo Bambino che crede. Qual è il Santo Padre? Se crede in Gesù, è tutto da dimostrare, sarà santo anche lui. Fratello Giuseppe, ti vuoi calmare per cortesia? Non c'è mica bisogno che gridi così. Non è mica la gente sorda. E sai che c'è gente che deve abbassare il volume. Chiedo scusa. Grazie per la correzione, grazie. Vedi,
grazie,
adesso io ho il dono di interpretazione.
Grazie, Spirito Santo, grazie. Spirito Santo ha fatto già tutto.
Allora. Andiamo avanti, ho capito, primo
sì,
Pietro 2:9.
Sì.
Questo è il nostro biglietto da visita.
Amen.
Siamo eletti sacerdoti. Quale sacerdoti cattolico e protestante? Siamo sacerdoti nel momento che siamo nati di nuovo. Una gente santa. Io non finirei mai di leggere, sta scritto. Siamo un popolo di santi. Quindi smettiamo di vivere come degenerati. Siamo santi. D'accordo? Se qualcuno vive così. Perché proclamate le virtù, cosa vuol dire? Vuol dire profetizzare, evangelizzare, testimoniare di chi? Di colui, Cristo, che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. È meglio che vada avanti, guarda. Questa scrittura è troppo bella, qua rimango qua tutto il giorno. Grazie Signore, aiutami Gesù. E dal momento della nostra nascita spirituale siamo divenuti membri della famiglia di Dio. Efesini capitolo 3, se non mi sbaglio, lo dice lì, da qualche parte. Andremo, lo cerchi. Efesini 3, la famiglia di Dio. Penso che sia verso 15, verso lì. Dunque, siccome nostro Padre è il Re del Cielo, allora noi siamo quindi di diritto in Cristo. Va bene, Angela, secondo Corinzi 5:21, me lo trovi per favore. Siamo diventati membri di diritto della famiglia di Dio perché nostro Padre è il Re del Cielo. E adesso, essendo figli del Re, tu cosa sei, Angela?
Figlia del re.
No, una principessa. Sì, figlia. Ah, sì. Ma anche tu sei una principessa. E tutte le sorelle che ci seguono sono principesse. Va bene? E i fratelli, principi.
Ma
per
principe...
diritto di nascita nell'attimo che nasci di nuovo in Cristo. Va bene?
Domanda. Principe o principessa si diventa solo se sei fedele, se hai frutti fino alla fine e ricevi quella corona? O al momento che ricevi Gesù nel cuore, che sei nato di nuovo, diventi principe?
Guarda, Apocalisse 3:11 dice: stai attento che il diavolo non ti ruba la corona.
E allora cosa significa?
Apocalisse 3:5 dice: chi vince non sarà cancellato. Vuol dire che per fede Dio già ti mette nella lista dei principi.
Però devi mantenere la tua fedeltà.
E appunto, Matteo 24:13, chi persevera fino alla fine sarà salvato, devi perseverare.
Allora non mi puoi dichiarare che io sono una principessa? Non ancora.
Guarda, io posso andare in questo caso devi forse andare per discernimento, perché alla fine sarà Dio il giudice.
Esattamente.
Io vado per discernimento, esatto, giusto, sì. Giusto, sbagliato, c'è il mio discernimento, abbi pazienza.
Sì, sì.
Allora, secondo me, siccome non dico che sei perfetta, perfettissima, no, però ti vedo fedele, per me sei una principessa. A mio discernimento, poi Dio giudicherà, ovviamente.
Sì, è Dio che decide.
Dunque, dove eravamo? Angela, hai trovato quella scrittura? Cos'è che ti ho dato?
Mi hai dato 2 Corinzi 5:21.
Sì.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Ok, Efesini 3:15, Andrea.
Dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome.
Va bene, quindi, quindi c'è una famiglia in cielo. Va bene? E quindi dobbiamo capire che siamo tutti fratelli, siamo sorelle, però principe e principessa. Io quando avevo diciamo 7-8 anni, facevo sempre il stesso sogno che ve l'ho raccontato, sognavo sempre il stesso sogno, sempre. E va bene, ero l'inferno, nell'Hades, c'era una caverna e c'erano dei demoni che mi torturavano. E poi ci facevo un altro sogno, ero morto e nella bara, seppellito, e nella bara mi svegliavo. E mi svegliavo nell'incubo gridando, strillando, mia madre veniva, che succede? Che ti si stanno ammazzando? E io sudato, stravolto, perché sapevo che quelle cose sentivo vere. E mi sognavo sempre che ero morto, seppellito, nella bara e mi svegliavo nella bara. Ed era una cosa che non si può esprimere, il terrore, va bene? Un bambino di 7-8 anni. A 9 anni ricevo Gesù, mi salvo. Smettono lo stesso giorno che mi sono salvato, questi incubi cessano. Piangevo sempre, ero sempre piangevo, non pianto più. Ero felice. Cambia il sogno, da quel momento ho cominciato a sognare altri sogni e sapevo che erano cose reali. Ora ero un principe vestito con vestiti che non si possono spiegare, assomigliano un po', sai, i principi e principesse del 1600-700, così, quei castelli incredibili. C'erano servitori, c'erano giardini bellissimi, una gioia nel cuore che non si può esprimere. Ero il principe, figlio del grande re del regno. Adesso capisco, allora non capisco, adesso capisco, quello è Dio. E io essendo nato di nuovo divento principe. Nel momento che tu nasci di nuovo tu diventi principessa, tu diventi principe. Va bene, infatti qui Pietro, leggi di nuovo, primo Pietro 2:9.
Primo Pietro 2:9. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Quindi non dice se superate una prova, se fate i bravi, diventerete. No, siete già. E allora tutti saranno? No, quelli che perseverano. Matteo 24:13, quelli che perseverano.
Cioè Dio dà a tutti questa opportunità di diventare dall'inizio sacerdoti, gente santa, parte della famiglia regale.
Esatto, io quando ho sposato mia moglie, lei ha ereditato in me tutto quello che possedevo. Una bicicletta, una carriola, un trapano usato, una ramazza per ammassare per terra. Cioè tutte le mie ricchezze lei ha ereditato.
Ma che eredità è questa?
Capito? Un sacco a pelo usato, le pentole di scolapasta.
È contenta?
Tutto, contentissima. Capito? E ora, se lei si dimostrerà una sposa infedele, o io un marito infedele, perde scolapasta, pentole, carriole, biciclette, capito? Perché divorziamo e dire, ok, tu prendi la carriola, io prendo la bicicletta, già ha perso. Però nel divorzio divino in cielo, Isaia 50, verso 1, divorzio di Dio, non prendi niente, perso tutto. Questa è una piccola parabola, che faccio un esempio. Quindi, però dall'atto del matrimonio mia moglie partecipa a tutto. Nell'attimo che tu nasci di nuovo in Cristo sei principe, sei principessa, erede del Nuovo Gerusalemme, hai ricevuto Cristo in tutto il cuore, capito? Sì. Potenzialmente, se poi tu da vergine saggia diventi vergine stolta, invece di mettere l'olio nella lampada lo metti nella pentola per cucinare il pollo, e allora perdi tutto, non sei più la sposa di Cristo, sei sempre vergine, sempre qua, tutto sempre salvata, però hai perso lo sposo. Allora, gloria al Signore. Allora, guarda, andiamo a Apocalisse 5, va bene? Verso okay. 9 e 10, qui ci sono dei fratelli in cielo che cantano.
Apocalisse 5, 9 e 10. E cantavano un nuovo cantico dicendo, tu sei degno, e col tuo sangue ci hai comperati a Dio d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti all'Iddio nostro, e noi regneremo sopra la terra.
Ok, edizione Bibbia Diodati, altre Bibbie non ce l'hanno così chiaro. Okay, quindi cantare un nuovo cantico, col tuo sangue ci hai comperato, apparteniamo a Gesù, il diavolo non può più toccarci, siamo sigillati, va bene? Va bene, e quindi ci hai fatto re e sacerdote all'Iddio. Quindi tra di noi ci saranno dei re. Sapendo questo abbiamo capito che tra di noi ci sono re e sacerdoti che saranno nominati in base alla fedeltà. Portiamoci dunque in modo degno da poter accedere a tale incredibile chiamata. Troppo grande quasi, troppo meravigliosa quasi da credere. però è nella parola. Gloria a Dio.
Amen.
Non
amen,
è Gesù
amen.
Fantastico?
Amen.
Grazie, allora,
Signore.
Prima di essere chiamati però alle benedizioni promesse da Dio in cielo, siamo chiamati ora, qui, adesso, come abbiamo detto, ad essere dei piccoli Gesù Cristo. Infatti abbiamo letto prima come il Padre ha mandato Gesù, Gesù manda noi.
Sì,
va bene?
Sì.
Dio manda Gesù e Gesù manda noi. Attenzione! E qui è un po' come la staffetta, sai, le Olimpiadi hanno queste corse con la staffetta. Corri centinaia di metri e passi la staffetta all'altro che continua a correre. Va bene, è una rappresentazione che noi, tu evangelizzi uno, che evangelizza un altro, che evangelizza un altro e via così via. Primo Timoteo, secondo Timoteo 2:2. Va bene, quindi così come Gesù è venuto qui ci ha portato la staffetta. La staffetta di cosa? Staffetta dello Spirito Santo. Quindi ricevendo lo Spirito Santo vai a evangelizzare, quell'altro si apre il cuore 100%, riceve lo Spirito Santo, un altro, e la nuova Gerusalemme viene costruita in cielo. Va bene? Ora, come dicevo all'inizio, essere dei piccoli Gesù, come dicevo all'inizio, vuol dire essere anche delle sentinelle. Cosa significa sentinelle? Perché Dio ha bisogno di sentinelle? E non c'ha binocoli in cielo da guardare giù, ha bisogno di noi a fare sentinella qua. Dio ha bisogno di sentinelle. E qual è la mansione, lo scopo, il lavoro delle sentinelle? Che cosa, per cosa dobbiamo vegliare? A cosa dobbiamo fare la guardia? A cosa? Ezechiele 34:8 dice il Signore.
Ezechiele 34, verso 8. Come è vero che io vivo, dice il Signore, l'Eterno, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, essendo senza pastore, servono di pasto a tutte le fiere dei campi, e i miei pastori non cercano le mie pecore, poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore.
E anche Giovanni 10:12, sui mercenari.
Giovanni 10:12. Il mercenario è quel che non è pastore, di cui non sono le pecore. Se vede venire il lupo, abbandona le pecore e se ne fugge. E il lupo le rapisce e disperge le pecore.
Ok, verso 13.
Ora il mercenario se ne fugge.
Perché
è
mercenario?
Perché egli è mercenario e non si cura delle pecore.
Ok, 11, salta all'11.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore.
Cos'è una sentinella? È un pastore.
Sì.
Cos'è una sentinella? Non è un mercenario.
Amen.
Una sentinella non si siede in chiesa a crescere funghi sulle panche, a scaldare panche. Una sentinella è coi binocoli puntati sulla sua torre di guardia, oppure in giro per le mura intorno alla città o per il campo. Io ho fatto la sentinella militare, facevamo 2 ore di guardia, 4 si riposava, va bene, notte e giorno, ininterrottamente, guardavamo le polveriere, depositi di munizioni, eccetera, eccetera. A volte sulla torretta, a volte intorno ai reticolati. Cioè. Quindi la sentinella è una che non dorme, va bene?
Amen.
Gesù è il buon pastore, ci ha mandati come il Padre ha mandato Lui. Gesù è la grande sentinella. È venuto qui a suonare le trombe, a avvertire, attenzione mondo, stai andando all'inferno, stai andando al baratro, e questo dobbiamo fare noi. Cioè, questo mandato che Gesù ci ha dato, qual è il mandato? Come il Padre ha mandato me, io mando voi. E significa che vedendo noi, okay, i lupi divorare le pecore, vedendo questo, non possiamo darci alla fuga come fanno i mercenari, che Gesù dice. Non possiamo scappare quando c'è da vivere per Gesù, combattere, forse un giorno, magari, morire per Lui. E poi presentarsi in cielo a riscuotere benedizioni. E cosa hai fatto? Ho cantato come una cicala sulle le aie d'estate, sulle chiese d'estate. Cantato, io sono una cicala canterina, io canto al Signore. Il Signore ci chiama a essere, sì, puoi cantare se vuoi, benissimo, anzi è bene cantare, ma mentre sei sentinella, mentre lavori, mentre operi, mentre Amen. Vegli, mentre combatti,
sì.
Mentre vivi per Gesù o
sì,
muori per
sì,
Gesù.
Sì, sì.
Perché ci sono le pecore che vengono divorate, le pecore vengono distrutte oggi e dovremmo saperlo tutti, non sarebbe necessario di predicare queste cose, basta leggere la parola. Sono solo i miei messaggi sono tutti sulla parola. Basta aprire la parola e la parola vi insegna meglio che me, meglio che di come faccio io. Dovremmo saperlo come le pecore vengono divorate oggi, no? E dal materialismo, dall'ateismo, va bene? E i lupi li divorano le pecore tramite le false ideologie propagate a scuole atee, TV, videogames. Le pecore vengono divorate dalle perversioni sessuali, dalla politica atea, dal falso cristianesimo e così via. La lista è lunga, potete aggiungere quanto volete. Questi sono i lupi di oggi. Quindi non addormentarsi durante il quadretto, il lupo, la pecorella, quella rappresentazione fisica. Andiamo allo spirituale. Questi sono i lupi di oggi, va bene? Terrorismo, ateismo, ideologie, videogames, omosessualità, politicate, eccetera. Falso cristianesimo. Va bene, quindi le anime muoiono ogni giorno. Ma se accettiamo la salvezza di Gesù, nell'atto di accettare Gesù abbiamo accettato tutto il contratto, tutto il nuovo patto dal Vangelo, compreso che ora siamo come Gesù, siamo il suo corpo, lui è il capo, noi il corpo. Il Signore ci chiama ad essere pastori, ad essere sentinelle. È scritto, va bene? Ezechiele 33, 6 e 7.
Ezechiele 33, 6 e 7.
Sul soggetto.
Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia.
Amen. Atti 20, 26 al 31.
Atti 20, 26 al 31. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistato con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime.
Va bene. Allora, chi sono i lupi? Sono quelli che nelle chiese cercano di trascinarsi i discepoli. Invece la nostra chiamata non è trascinare i discepoli, la nostra chiamata è proclamare la parola di Dio. Se poi non vuol far parte della nostra chiesa, benvenuto. Se non vuol far parte, lo amiamo lo stesso. Ciao. È Dio che deve mandare le pecore qui, non è andare a strapparle da nessuna parte. Va bene? Salta dal 36 al 38, per favore.
Atti 20, 36. Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave.
E infatti non lo videro più. Questa è la chiesa di Efeso, Atti capitolo 20, perché dopo sarebbe stato martirizzato a Roma. Gli avrebbe tagliato la testa mentre Pietro sarebbe stato crocifisso. Ora Paolo era una buona sentinella, un buon guardiano di pecore, e qui in questo messaggio dice: sono libero del sangue di tutti. Questo perché? Perché aveva avvisato le pecore.
Sì,
assicuriamoci,
sì, sì,
di farlo, sennò noi non saremo liberi del sangue di tutti. Attenzione, se c'è una persona che possiamo dare l'avvertimento della salvezza e questo si perde, e il suo sangue sono le nostre mani, se non l'abbiamo avvisato. Cioè, non sto cercando di spaventare nessuno, questa è la verità.
Amen.
Dio lo ripete in continuazione, Ezechiele 3, 17. Si aspetta che avvertiamo il malvagio. Gesù ha avvertito il mondo malvagio, ha pagato il suo prezzo, qui a pagare, non è che predichi gratis. Che per predicare, io ho sempre pagato per predicare, sulla mia pelle.
E perché costa?
Col mio sudore, non solo soldi. Soldi è facile, pagare quei soldi, spendi quello che hai, quando finiscono, ciao. Ma pagare, perseguitato da familiari, perseguitato da parenti, perseguitato da vicini di casa, perseguitato dalle chiese, perseguitato da altri cristiani, perseguitato dal diavolo, perseguitato come ha perseguitato Gesù. Se hanno perseguitato me, ha detto lui, perché non dovrebbero perseguitare voi? Se hanno perseguitato il padrone di casa, quanto più perseguiteranno quelli della casa, Giovanni 15, Matteo 10. Quindi la situazione spirituale, adesso voglio aprire questo capitolo, la situazione nelle chiese del mondo è drastica, è tragica. Non c'è tempo di godersi la vita in questo mondo, andare sulle panche di chiesa come usignoli a cantare. Non è che puoi cantare tutta la vita, quanto tempo vuoi cantare? Cos'è? Canta. Gesù non è venuto qua a cantare, ha cantato anche, sì. Gli apostoli, sì, nel libro degli Atti cantavano. Paolo a mezzanotte imprigionato cantava. È bene cantare quando sei imprigionato, quando il diavolo ti combatte, quando c'è una crisi. Si canta e questo ti dà forza. E anche quando non hai crisi, puoi cantare quando ti pare. Ma non è che il cristiano, la sentinella, non è che invece di curare, dare e suonare la tromba si metta a cantare. E la sentinella non è cantare, può cantare sottovoce se vuoi, ma la sentinella deve portare la tromba, deve avvertire. In una battaglia il generale dice: ehi, suona la tromba perché il nemico è di là, dobbiamo spostarci di qua. E la sentinella dice: non posso perché devo andare in chiesa a cantare. Ma stiamo scherzando. E questo è quello che succede. Situazione tragica e drastica, e sarebbe comica se non ci sarebbe da piangere. Non c'è tempo di godersi la vita in questo mondo, come predicano i falsi profeti del Vangelo di prosperità. Date soldi a Dio e Dio vi darà 100 volte tanto. Ottimo investimento, ma neanche con la droga guadagni così tanto. Dai uno, ricevi 100. Caspita, poi tu guadagni più di uno spacciatore. Che ottimo investimento. E dov'è che si dà a Dio? Qui nella mia saccoccia. Ma un conto vai in una chiesa, dai l'offerta, la decima, questo è biblico, devi sostenere qualunque chiesa appartiene, se non sei egoista. Un altro conto è dire: mettila nella mia saccoccia e Dio ti ridà 100 volte. Nel momento che ti dicono Dio ti ridà 100 volte, ti sta imbrogliando. Perché se ricevi 100 volte è probabilmente il diavolo che ti ridà, non Dio. È lo stesso diavolo di Luca capitolo 4 che dice: adorami e ti darò. Il diavolo benedice quelli che sono fuori binario. Situazione nelle chiese è tragica, va bene? E non sto parlando di qualche chiesa, sto parlando del 99% delle chiese, specialmente nel mondo occidentale. Nel mondo perseguitato, terzo mondo, la situazione è un po' meglio. Fratelli, la realtà è abbastanza terribile nel mondo oggi. Il diavolo controlla il mondo ed è stato necessario che il Dio Onnipotente scendesse dal suo trono nella persona di suo figlio. È dovuto farsi uomo per quale scopo? Perché se no non poteva morire. Ha dovuto farsi uomo perché così poteva morire, pagare il prezzo. Ha dovuto venire qua, scendere dal trono, perché? Per farsi sputare in faccia, per farsi torturare su un legno. Va bene? Se questo non fosse avvenuto in nessun altro modo avremmo potuto salvarci dall'inferno. Leggiamolo, Giovanni 3, 36, ce l'hai lì.
Giovanni 3, 36: chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Fratello Giuseppe, tu sei troppo arrabbiato quando predichi. Dio non è un Dio di ira, Dio è amore. Dio è amore se cammini in amore. Se cammini fuori binario, l'ira di Dio rimane su di te. Su questa gente qui è una ira, è gente che non è salvata. Però c'è anche l'ira di Dio contro Laodicea, contro Sardes, le chiese fuori binario. Ebrei 10, 28 al 31, Ebrei poi 2, verso 3.
Ebrei 10, 28 al 31. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di 2 o 3 testimoni. Di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente.
Ah, Dio è amore? Assolutamente sì. Dio è grazia, non c'è dubbio. Ma attenzione alle persone fuori binario, è terribile cadere nelle sue mani. Attenzione. Ebrei 2:3.
Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito.
Amen. Ah, Signore Gesù, insomma, oggi voglio trasmettere uno spirito di urgenza che qualcuno non pensi che noi siamo una chiesa che si può venire a scaldare panche a livello spirituale, ognuno nel proprio salotto, ascoltare la televisione o ascoltare la radio scaldando panche. Siamo una chiesa, voglio dire oggi, di sentinelle. Siamo o vogliamo esserlo? Cioè, conosco una storia di due colleghi che andavano in barca a caccia di anatre. Uno era credente e l'altro collega era ateo, va bene? E andavano a caccia di anatre e lavoravano insieme nel stesso ufficio da tanti anni e ogni tanto andavano a fare progetti di caccia con la barca. Uno remava, l'altro col fucile e cacciavano anatre. È successo che avvenne, in questa storia vera che è avvenuto, che l'ateo si è ammalato di cancro e stava morendo, il dottore gli ha dato pochi giorni di vita. Il collega cristiano lo va a visitare e gli dice, sai, ti rimane poco da vivere. Ha detto, sì, il dottore me l'ha detto. Sai, voglio dirti, tu sai che sono credente. E fa, sì, lo so che sei credente. Ho sempre saputo. Sai, prima, non ti ho mai voluto disturbare con le mie prediche, mai voluto forzare su di te la mia fede. Non mi sembra giusto forzare la gente a convertirsi. Io credo che ognuno ha il diritto di scegliere a suo modo, a suo tempo, quando vuole. Per cui non ti ho mai disturbato predicando di Gesù. Però adesso che stai morendo, io vorrei dirti di considerare di accettare Gesù Cristo per evitare l'inferno e ricevere il paradiso. E ci fu un silenzio e l'ateo dopo un po' gli dice, è troppo tardi. Sai, sono anni che ti osservo, lavoriamo insieme e so che eri credente. So che sei credente. E mi chiedevo come mai non mi parlavi mai della tua fede. Poi un giorno ho capito. Tu non credi veramente nel tuo Dio. Il tuo Dio è falso come gli altri. Perché se tu veramente avresti creduto nel tuo Dio, che veramente il tuo Cristo fosse veramente l'unica verità, sicuramente me l'avresti detto. Ho capito un giorno, finalmente ho capito un giorno che tu non mi parlavi mai del tuo Cristo perché nel tuo cuore tu neanche tu ci credi. No, non perdere tempo con me, non c'è niente dopo. Non c'è inferno, non c'è paradiso, non c'è Dio, non c'è Cristo. E la tua fede è falsa e ti consiglio di fare come me e abbandonala. L'uomo dopo un po', qualche giorno è morto. Attenzione fratelli, siamo sentinelle. Se veramente crediamo che c'è un cielo, c'è un inferno, c'è un Salvatore, come possiamo passare solo un giorno senza parlarne a qualcuno? Se tu sai che uno sta camminando in un posto dove ci sono serpenti nascosti, lui non lo sa, tu lo sai. Se vedi un bambino con dei fiammiferi, una tanica di benzina, non faresti qualcosa?
Amen.
Se vedi qualcuno che non sa che sta facendo delle cose che lo infetteranno, è una malattia che lui non conosce, lui non è pratico, non lo avviseresti? Come possiamo essere cristiani che scaldano panche, cantano canzoni, canti in chiesa, leggono la Bibbia, piangono a Gesù, digiunano, memorizzano la Bibbia, sostengono chiese e costruiscono palazzi religiosi? Però non avvertiamo, costruiamo palazzi, ma non avvertiamo le anime che vanno all'inferno. Come possiamo? Che tipo di cristiani siamo? La Bibbia li chiama Laodicea. Noi vogliamo essere Filadelfia.
Amen. Nel nome di Gesù.
Non c'è posto nella nostra chiesa per nessuno che non vuole essere Filadelfia. Non dico che non è Filadelfia. Tu puoi essere drogato, prostituta, tu puoi essere anarchico, puoi essere adultero, puoi essere indiavolato, quello che ti pare, ti riceviamo a una condizione. Che sei disposto ad ascoltare, disposto a cambiare, disposto a credere.
Amen.
Primo Pietro 5,8. Dio ci chiama alla sobrietà. Siamo sobri o siamo ubriachi di canti religiosi? Siamo sobri o siamo ubriachi di religione? Siamo sobri? O siamo, la nostra setta ci ha ubriacato di dottrine settarie. Primo Pietro 5,8.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Siate sobri. Luca 21,34. Prima Tessalonicesi 5,6.
Luca 21,34. Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio.
Intorpiditi dalle preoccupazioni di questa vita? Siamo noi questi? Possiamo cambiare oggi. Possiamo Amen. Cambiare non oggi, non fra un'ora. Non fra 10 minuti. Possiamo e dobbiamo e vogliamo cambiare in questo istante. Adesso essere guariti da questa malattia spirituale. Primo Tessalonicesi 5, verso 6.
Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
In base a Matteo 7,21 vi saranno lacrime in cielo. Quindi non dormiamo, come dice Paolo qui, in questa scrittura, dice non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Fratelli, dobbiamo stare attenti alla familiarità con Dio, pensare che abbiamo Dio in tasca. Abbiamo un Dio al nostro servizio, che guarisce quando noi preghiamo, che ci dà i soldi quando preghiamo per soldi, che sistema la nostra famiglia quando abbiamo problemi e che poi dopodiché non ci serve più, che vada per la sua strada, torneremo da lui come in un supermercato con un bel carrello vuoto che lui dovrà riempire perché ci ama. Dio è amore. Fratelli, attenzione a non diventare troppo familiari con Dio, avere troppa confidenza. Dio non è al nostro servizio, è l'incontrario. Attenzione, religione superficiale. Posso raccontare un'altra storia?
Sì.
L'anno è il 1700 circa. Vi è un re, storia vera. Vi è un re in Prussia. Tu sai la Prussia, no? Dov'è, no? È l'attuale Germania.
Germania.
No? C'è mai dall'est, sì, c'è Berlino. Sì, sì. Quella era la Prussia. Questo re si chiamava Federico il Grande. E allora, Federico era un grande burlone. Va bene. Ma aveva un grandissimo generale, valoroso, eroico, si chiamava von Zeeland, questo generale. E questo generale era un cristiano. Un giorno c'era una riunione e il re si mette, come al solito, come era solito fare, bere e prendere in giro, scherzare. E tutti quanti nella sala, il re racconta una barzelletta, tutti devono scoppiare dalle risa, volenti o nolenti. Tutta la sala tuonava di risate. Il re tira fuori dalle battute di spirito e si mette a prendere in giro Gesù Cristo. Si mette a beffarsi di Gesù. Allora von Zeeland si alza in piedi e dice: Sire, voi sapete che io non ho paura della morte. Ho combattuto ed ho vinto per voi 38 battaglie. Le ho vinte per il vostro regno. Sono un uomo vecchio, presto dovrò andare alla presenza del grande creatore, che voi, Sire, in questo momento state prendendo in giro. Il grande re che mi ha salvato dai miei peccati, Gesù Cristo, e contro il quale voi state bestemmiando e vi state facendo beffe. Io vi saluto, sire, sono un uomo vecchio che amo il mio Salvatore, e alla soglia dell'eternità io vi saluto. E con voce tremante Federico gli ha risposto: generale von Zealand, vi supplico di perdonarmi, vi supplico di perdonarmi. Tutta la corte si disperde e va via. Grazie Signore, grazie
Amen.
Gesù.
Amen. Non avere paura.
Attenzione alla familiarità, alla superficialità. Nel regno di Dio non ci sarà nessuna possibilità per ravvedersi, per pentirsi, per cambiare rotta. In cielo non potremo più farlo. In cielo non potremo rimediare, in cielo non potremo riempire le nostre lampade vuote dell'olio di obbedienza, servizio a Dio, sacrificio per Gesù. In cielo non potremo procurarci quest'olio. Mm-hmm. Non potremo in cielo incominciare là ad amare i fratelli che abbiamo ora intorno. Non potremo in cielo portare i frutti di anime evangelizzate. Leggiamo l'Ebrei 9:27.
Ebrei 9:27. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio.
Quindi si muore una volta, poi c'è il giudizio. Non c'è.
Non si può rimediare.
Non è che vieni rimandato a settembre, non è
no.
Arriva l'esame, lo fallisci, va bene, invece delle vacanze studia e così non perdi l'anno.
No.
Perdi l'eternità. Perdi la corona eterna. Il rimandare a domani è un abbaglio, un inganno dei sensi carnali, che proviene da quello che io chiamo un illusionista che si chiama Lucifero. Chi è saggio non gli crede, non gli crederà. Rimandare è una povera scusa se siamo troppo pigri per lottare per Gesù adesso, qui, subito, come il giovane ricco di Matteo 19, che non ha voluto abbandonare tutto. Il nemico ci dice che la situazione... Cosa ci dice il diavolo? Chi ha sentito mai la voce del diavolo dire queste cose? Che dice la situazione non è propizia, dice il diavolo.
Sì.
In questo momento dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare il momento giusto. Non essere stolto, non essere sciocco, non essere fanatico. Il momento giusto potrebbe non venire mai. Quando Gesù... cosa è successo a me? Quando mi ha chiamato a me? Quando mi ha chiamato a vivere per Lui... Ho sentito una forte spinta, un pensiero assolutamente logico e intelligente, che ora potevo preparare tutto nella mia vita. Potevo studiare teologia, mettere insieme un po' di soldi, un po' di roba, vestiti adatti, sì da rendere la mia vita per Dio più facile, di buona riuscita e con più grande successo. Si poteva pensare a cose più intelligenti di così. Però, dolce, soave, ho sentito una voce piccola piccola, un'altra voce che mi diceva, che tante volte mi diceva il contrario, mi diceva tante volte mi ero ripromesso di fare la cosa giusta, sempre dopo, la cosa giusta dopo quando? Dopo che le circostanze sarebbero state meglio preparate, ma come ben sapevo queste cose poi non le avevo più fatte, la cosa era sfumata, sfuggita, evaporata. E quella voce è l'angelo di Dio, l'altra era di Satana, il Dio del mondo, il Dio dell'intelligenza, il Dio della logica. E la scelta di chi era? Del diavolo o di Dio? La scelta
no.
era solo mia. E allora ho detto, stavolta mi butto, seguo la parola di Gesù. Se segue Gesù, anche se sembra impossibile, segue Gesù, cosa mi può andare di storto? Male che vada, sto seguendo Gesù. Avevo 25 anni, era il maggio del 1973, mi trovavo in Inghilterra e mi sono buttato. Ora, 45 anni più tardi, è sposato con la più bella e migliore donna possibile che un poveraccio come me possa desiderare, sperare, con 6 figli meravigliosi, e per sua grazia, con la grazia che Gesù, il Re dei Re, capito, la grazia che mi aspetta in cielo a braccia aperte. Adesso io posso ringraziarlo, dare a Dio che in quel triste giorno, lontan giorno, non ho rimandato. Allora io voglio dire ai fratelli, alle sorelle, ai padri, alle madri, voglio dire ai figli, voglio dire agli amici tutti di ascoltare. Non rimandate Gesù, non rimandate la sua volontà. Non appena, quando rinascete a nuova vita, non rimandate la chiamata di Dio ad essere come Gesù. Come il Padre ha mandato Lui, Lui adesso manda noi. Quando ci manda? Quale momento? Nel momento che nasciamo di nuovo. Non rimandiamo di essere parte della sua Chiesa sposa, la sua cosiddetta Filadelfia, Apocalisse capitolo 3. Non rimandiamo ad essere suoi discepoli a cuore pieno e non smettiamo di servire Dio padroni, cose che tutti facciamo, come Gesù ha detto in Matteo 6:24. Non lo facciamo. Smettiamo di servire il mondo. Non possiamo servire il mondo e il Signore. Servire solo il Signore. E il mondo uno strumento per servire Dio. I soldi, la macchina, la casa, moglie, marito, figli, sono per servire Dio, se possibile. Se no, io vado avanti lo stesso. Noi dobbiamo andare avanti lo stesso. Allora io voglio dire questo ai miei amici che mi seguono, fratelli ed amici che mi seguono in questo discorso. Ascolta, non aspettare un giorno migliore quando le circostanze saranno più propizie, con meno problemi, più soldi, meno diavoli, meno malattie, più salute, con il tempo migliore, con meno freddo o più caldo, quando tutti ci benediranno perché facciamo ciò che il Signore dice di fare, perché stiamo facendo per il Signore quello che loro rifiutano di fare. Stiamo aspettando quel tempo. Amici, fratellini, non perdiamo il nostro tempo, la nostra vita così, perché queste cose non avverranno mai. Sono illusioni logiche, intelligenti, che non avverranno. Ma anzi, le cose che adesso vanno male potrebbero andare peggio. C'è qualcuno che dice: io non seguo Gesù perché qualcuno dice ho troppi debiti e non posso permettermelo. C'è invece chi non segue Gesù perché, dicono loro, i troppi soldi non glielo permettono. Quindi ho i troppi debiti, ho i troppi soldi, c'è un motivo per non seguire Gesù.
Sì.
È logico.
C'è sempre qualcosa.
Con tutti questi debiti non faccio seguire Gesù, scherziamo? Svegliamo la mattina, corro e cerco soldi. E con tutti questi soldi come faccio a seguire Gesù? Come faccio a amministrarli, fratelli? Come parla la vera fede? Daniele capitolo 3. Salta al verso 16 al 20.
Daniele 3, 16 al 20.
Così parla la vera fede.
Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo: O Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Ma anche se non lo facesse...
Ma anche se non lo facesse, anche se Dio non mi guarisce, anche se Dio non volesse benedirmi, anche se Dio vuole che io debba finire come Giobbe, e Giobbe finì bene, e attenzione, parentesi, è facile predicarlo, fratello Giuseppe, cominciamo a farlo, e per grazia di Dio lo faremo anche, per adesso devo predicarlo. Anche se non lo facesse, anche se non risponde alla preghiera, anche se quella moglie perfetta, marito in gamba, non viene, anche se i miei figli mi abbandonano e vanno a drogarsi, anche se i miei genitori sono alcolizzati, anche se Dio non risponde, Angela.
Ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere.
Non serviremo i dei del mondo, non serviremo i soldi, non serviremo una chiesa morta, stramorta, passiva, sterile, che prende le pillole per non rimanere incinta spiritualmente. Le pillole della domenica mattina si chiama, c'è una pillola che vendono nelle farmacie religiose, si chiama scaldapanche la domenica mattina, una pillola che non ti fa rimanere incinta spiritualmente, cioè non puoi partorire bambini spirituali. Una pillola che Dio ha maledetto. Quella che benedice è un'altra pillola che si chiama Marco 16:15, che dice:
andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura.
Verso 19. Allora Nebuchadnezzar cosa fa Nebuchadnezzar?
Daniele 3:19. Allora Nebuchadnezzar fu ripieno di furore e l'espressione del suo volto mutò nei riguardi di Shadrach, Meshach e Abednego. Riprendendo la parola, comandò di riscaldare la fornace 7 volte più di quanto si soleva riscaldarla.
7 volte! Caspita, questo qua non voleva rischiare che rimanessero in vita, ormai l'avevano preso a pesce in faccia, all'imperatore mondiale, l'imperatore di Persia, di Babilonia.
Comandò quindi ad alcuni uomini forti e valorosi del suo esercito di legare Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli nella fornace di fuoco ardente.
D'accordo, e conosciamo la bellissima continuazione dell'avvenimento, con calma lo studiate, Daniele capitolo 3, lode a Dio. Saltiamo a Ebrei 11:6,
sì. Ora senza fede è impossibile di piacergli, perché colui che si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è premiatore di coloro che lo ricercano.
Gloria a Dio, senza fede è impossibile piacergli. Se per mancanza di fede scappiamo davanti alla morte, non piacciamo a Dio. Se per fede moriamo, a Lui gli piacciamo. Tutto dipende dalla fede. Tutti i più grandi, vittoriosi uomini e donne che Dio ha usato non hanno mai iniziato da trionfi e successi, hanno cominciato da zero. E anche noi, se vogliamo che Dio ci usi in qualsiasi progetto, Dio ci chiama e dobbiamo sempre iniziare da cosa? Una stalla di Betlemme, si comincia camminando non correndo, si comincia dalla povertà, non dalla ricchezza. Si comincia dall'imparare, non dall'insegnare. Si comincia dall'umiltà del discepolo, non dall'autorità di pastore. Si comincia dal sottomettersi, non dal guidare. Si comincia da soldati, non da generali. E Gesù stesso non ha cominciato regnando, ma come ha cominciato Gesù? Servendo, lavando i piedi, soffrendo, morendo. Gesù ha cominciato dalla morte. E cosa ha detto?
Giovanni 13:15. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io.
17.
Se sapete queste cose, siete beati se le fate.
Beh, quindi il mondo ci dice per essere beato soldi contro soldi, macchine, case e donne in minigonna.
No.
Non è così la storia. Si comincia da una stalla di Betlemme, si comincia con la macchina più di lusso, un asinello, sono esempi, va bene. Si comincia scalando il Calvario, si comincia dall'umiltà, si comincia lavando i piedi, tutte cose che Gesù ha fatto, non si comincia come dicono gli stregoni del Vangelo della prosperità, che Dio è amore, ci vuole felici. Dio ci vuole felici, soldi. No, caro. Dio ci vuole felici mentre evangelizziamo e se necessario soffriamo e se necessario dormiamo sotto un albero come Gesù, tutto come Gesù. Gesù è l'esempio.
Amen.
E queste cretinate, baggianate, bugie, inganni di questi falsi predicatori del Vangelo della prosperità sono bugie. Non è vero che Dio ci vuole in questo mondo a regnare nei soldi. Grazie a Dio per i soldi che noi riceviamo e vanno tutte bruciate sull'altare. Abbiamo un altare spirituale che bruciamo soldi qua. Tutti il fuoco e il Vangelo che predichiamo, progetti che facciamo, viaggi. Abbiamo tre fratelli fuori in viaggio di 3 settimane. Sono partiti. Cos'è, una settimana che sono partiti?
Di più, un po' di più.
10 giorni,
sì.
2 settimane?
Quant'è? Sì, sì.
e sono fuori. Voglio ringraziare voi fratelli che state finanziando questi viaggi. Tante cose non riusciamo a farle, anche noi abbiamo dei limiti. Va bene, quando non ci sono i soldi il progetto non si fa. Molto semplice, molto semplice. Va bene?
Sì, infatti Dora mi ha scritto un messaggio 2 giorni fa che gli chiedevo come dormite, come state, se bisogno, ho detto io dormite nella macchina. E le ha risposto sì, per emergenza possiamo dormire nella macchina, ma ringrazio Dio per i fratelli che hanno mandato le offerte e hanno trovato una pensione, hanno chiesto un alloggio a metà prezzo.
Sì, sì.
E stanno meglio così.
Sì, prima la famiglia gratis per un po' di tempo,
sì,
poi ho cominciato
alcuni
un po' scocciarli che erano un po' troppo religiosi. E allora ho detto meglio che ci spostiamo di qua. Diventano esigenti, sai, questi religiosi settari, troppo ficcanaso, perché noi non gli piace che siamo cristiani liberi. Perché voi non pregate così? Perché non pregate cos'ha? E insomma, voi senti, abbi pazienza. E noi ti lasciamo pregare a te come ti pare, permetti che noi preghiamo solo con la Bibbia. Ah, ma qui, là, io prego in modo diverso, ma hanno dovuto traslocare. Allora ho cominciato a spendere un po' di soldi, però ringraziamo i fratelli, grazie Signore.
E quando evangelizzi incontri un sacco di persone diverse, così.
Grazie Signore. L'inizio di tutto qual è? L'inizio di tutto è il Vangelo. Non è difficile, va bene, essere beati, essere la volontà di Dio, basta cominciare sul fondamento giusto. E qual è il fondamento? Il Vangelo. Quindi se ameremo il Vangelo abbastanza da studiarlo, impararlo, meditarlo e praticarlo e predicarlo, e se lo faremo il Vangelo ci guiderà diritti dove? Tra le braccia all'amore del Padre, al punto che Dio, come Abramo, va bene, come ha fatto con Abramo, ci chiamerà non più servi ma ci chiamerà amici per la gloria del suo nome. Va bene, Abramo fu chiamato l'amico di Dio.
Sì,
è possibile che Dio ci chiami amici? Ma il Signore vuole chiamarci sposa, persino di più di amici, ma già amici è un altissimo livello. Va bene, leggiamolo Giovanni 14 e Giovanni 15, 14, 21 e 23.
Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Grazie Signore, grazie Gesù. Amen. Quindi Gesù ha chiamato i discepoli amici. Non è bello quando Gesù ci chiama amici? Grazie Signore. Cioè per me non c'è più grande premio arrivare in cielo e non trovare in Gesù che si gira dall'altra parte, dice stanno arrivando quelli dell'Odissea. Salta Giovanni 15, 11 a 16 per cortesia.
Giovanni 15, 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia.
Grazie Signore, grazie Signore. Grazie Signore, beh, questo è più o meno tutto quello che volevo dire.
Alleluia, grazie Gesù.
Sai, possono sembrare cose, come farò, non deve fare niente, semplicemente amare il Signore. Se noi amiamo il Signore, è come, il nostro amore è un po' come annaffiare, innacquare un vaso di fiori, dopo un po' sbocciano da soli. In Giovanni 6 chiedevano a Gesù: cos'è che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Digiuniamo 2 volte alla settimana, siamo dei farisei di alto livello, cosa dobbiamo fare? E Gesù non è che gli ha detto andate a evangelizzare, salvare anime, no, solamente che credete quello che io dico. E l'evangelizzazione, le anime salvate, quelle verranno da sole, quella è opera dello Spirito Santo. Quando noi evangelizziamo e testimoniamo, non è nostro incarico salvare anime. anche se si salvano. Non è nostro incarico guarire gli ammalati, anche se guariscono. Noi dobbiamo solo imporre le mani. Dobbiamo solo predicare la salvezza. Poi il salvarli è opera dello Spirito Santo. Il guarirli è opera di Gesù Cristo. Noi dobbiamo solo credere, solo amare. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutte le tue forze e basta. Puoi essere un buon nulla come me. Puoi essere un piccolino come me. Puoi essere quello che ti pare, qual è la scusa che non possiamo amare il Signore? Sicuramente non tutti possono saltare un metro di altezza, non tutti possono saltare 5 metri in lungo. A volte sono caduto, ho rotolato anche più di 5 metri, quindi a rotoloni io ce la potrei fare. Non tutti possono scalare il K2, io non potrei scalare neanche il K1 o lo 0-1. Non tutti possono, però tutti possiamo amare.
Sì,
come
sì,
fa il cieco a vedere? Sì. Non può. Come fa il muto a parlare? Non può. Come fa il muto a parlare per Gesù? Non può. Come fa il cieco a vedere per Gesù? Non può. Come fa il sordo ad ascoltare per Gesù? Non può. Però può amare.
Sì.
Dio ha messo una cosa, la salvezza, dietro una cosa che nessuno ha scuse. Non abbiamo nessuna scusa per non amare il Signore. E se ameremo il Signore, sordi, ciechi, che è Helen Keller, quella famosa, era una poetessa, Helen Keller, era cieca Helen Keller. E una delle più grandi poetesse mondiali, e ha scritto migliaia di poesie, va bene, tutte per la gloria di Dio, poesie che hanno fatto dei canti cristiani, delle anime si sono salvate, dei cristiani si sono, degli atei si sono convertiti e diventati cristiani. Una cieca si è messa a fare poesie, come scriveva non lo so, forse le dettava, va bene. Paolo imprigionato con le non so, catene, non, senza catena, non lo so, forse non aveva le catene a Roma. Di solito no, perché ha affittato una stanza, imprigionato per 2 anni, evangelizzava. In quel bellissimo film Pietro e Paolo sugli Atti degli Apostoli, questo centurione romano, va bene, che Paolo gli aveva salvato la vita sulla nave, lui e gli altri romani, va da lui e dice: Paolo, arrabbiato, così, ma non capisci che evangelizzando così tu stai firmando la tua sentenza di morte? Tu dimostrate all'imperatore, tranquillo. E Paolo gli ha sorriso, no, non ha capito niente, no, non è così. Paolo è interessato con piacere, non l'imperatore romano, che credo che era Nerone, poi lo fece, gli tagliò la testa, fece uccidere. Era interessato con piacere uno più in alto dell'imperatore romano, e Gesù Cristo, Dio. E tutte le persone... Tutti quelli che mi seguono adesso, qui alla radio o presso su YouTube, voglio dire questo. Quelli di noi che hanno paura a morire per Gesù, ricordiamoci solo di questo. Dovremmo morire di vecchiaia, dovremmo morire forse di cancro, forse un incidente di macchina, forse una paralisi al cervello, forse una disfunzione al cuore, forse. Forse andremo all'ospedale paralizzati e dopo un po' i dottori scuoteranno le teste e diranno: questo qua è meglio staccare le spine, stiamo sprecando elettricità. E allora? Dov'è l'intelligenza satanica che dobbiamo salvare la pellaccia? Tanto morire devi morire, fessacchiotto come me. E allora perché non morire per Gesù? Se sai che devi saltare, perché non salti per Gesù oggi invece di che il diavolo ti butta giù domani? Cos'è meglio? Che il diavolo ci butta domani nel fosso, del burrone, dovunque, o che saltiamo volontariamente per Gesù? I 2 crocifissi a fianco di Gesù furono crocifissi da Roma per i loro crimini. Quanto meglio il suo crocifisso per salvare anime. Quanti milioni muoiono oggi negli ospedali? Quante migliaia di cristiani muoiono oggi negli ospedali? Migliaia di cristiani vuoi negli ospedali, non per Gesù, per vecchiaia, per paralisi, per cancro, per tumore o per timore, per paura, attacchi al cuore. Però non hanno voluto vivere per Gesù, non hanno voluto morire per Gesù. E che premio ci sarà in cielo? Niente, niente. Tra l'altro i codardi in Apocalisse 21:8 dice vanno all'inferno. Quelli che hanno paura vanno all'inferno, dice. E nella categoria di quelli che vanno all'inferno sono quelli che hanno i codardi. Fratelli, non abbiamo tempo per avere paura, va bene? E se paura c'è, dobbiamo dominarla. Non c'è tempo per la mancanza di fede. Se non l'abbiamo, la facciamo crescere, annacquare, acqua tutti i giorni, acqua, acqua. Angela, dove troviamo l'acqua, per cortesia?
La troviamo in Giovanni 7:8, non mi ricordo.
7:38.
7:38.
Sono due scritture.
Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno.
39.
Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era stato ancora dato, perché Gesù non era ancora glorificato.
Lo Spirito adesso è stato dato, sia il battesimo dello Spirito Santo, e chi non è stato battezzato nello Spirito Santo, Angela, può dare lo stesso lo Spirito. Perché, Angela, che noi, anche chi non è stato battezzato nello Spirito Santo può dare lo Spirito?
Perché se ha Gesù nel cuore, ha già una parte dello Spirito di Dio dentro di lui.
Esatto, perché Giovanni 3 dice nascere di nuovo, chi vuol dire nascere nello Spirito. Gesù chiama nascere di nuovo, lo chiama nascere dallo Spirito. Certo che è lo Spirito Santo se sei cristiano. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Io mi fermerei qui.
Amen.
Spero che, fratelli, scriveteci per cortesia, fatemi sapere se il messaggio è stato chiaro o poco chiaro o non troppo chiaro, o se c'è qualcosa che posso esprimere meglio, correggere, che io in fondo non è che sono il Signore perfetto. Scrivetemi, fatemi sapere, nel nome di Gesù Cristo, amen,
amen.
Vi amiamo nel Signore, vi benediciamo nel nome di Gesù Cristo. Possa questo messaggio
amen
essere una benedizione nella nostra vita, nella vostra famiglia, nella vostra moglie, nel vostro marito, figli, nella vostra evangelizzazione, nella vostra testimonianza. Predicazione è una cosa secondaria. I farisei possono predicare. Il cristiano vero non si limita a predicare, un pochino sì. Eva è testimonia di quello che Cristo ha fatto, e se Cristo l'ha fatto e tu testimoni, hai dimostrato, testimone verace, che Dio esiste. E l'unico modo di dimostrare l'esistenza di Dio non è esperimenti scientifici, Dio non lo permette, ma attraverso la nostra testimonianza.
Amen.
Nel nome di Gesù
nome
Cristo
di Gesù.
Amen.
Amen. Ascoltiamo un bellissimo canto, La Chiesa, e poi leggiamo le richieste di preghiera.
È già tanto tempo che ho comprato la chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio per riscattarla che lui morì. È già tanto tempo che sto cercando un'umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. C'è tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so. Che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria,
procuri l'unione. Io voglio una chiesa, fasci l'infermo, spezza i legami a chi è prigioniero, che apra la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa, la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che sani la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si senta al sicure, piene di pace, dove la parola sia il nutrimento, lì voglio dimorare. Voglio una chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce? Quando vede suo fratello caduto, gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Io voglio una chiesa, fasci l'infermo, spezza i legami a chi è prigioniero, che apra la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Chiesa, la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che sani la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la parola sia il nutrimento, lì voglio dimorare. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, spezza i legami a chi è prigioniero, che apra la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa, la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che sani la vita dell'umanità. Voglio dove le mie anime si senta al sicure, piene di pace, dove la parola sia il nutrimento, lì voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.